Radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Dazi statunitensi al 39%. Dopo l'incontro tra Trump e alcuni imprenditori privati svizzeri, ci si chiede se all'orizzonte si prospetta un possibile sblocco della situazione. Abbiamo sentito il direttore della Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti. Dopo oltre 20 ore di discussioni, l'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul clima, sul taglio delle emissioni di CO2, meno 90% entro il 2040. In Ucraina sono momenti cruciali per le città orientali di Pokrovsk e Kupiansk. Le truppe russe stanno avanzando rapidamente, accerchiando quelle ucraine. Dopo la vittoria, il nuovo sindaco di New York deve fare i conti con le promesse elettorali. Mamdani non potrà decidere da solo sull'aumento della pressione fiscale, dovrà tener conto ad esempio del Parlamento cittadino. Per il calcio, in vista delle due ultime decisive sfide verso il Mondiale del 2026, Murat Yakin punta sulla continuità. Tornano in nazionale Ebischer e Fasnacht, ma non Yashari. In apertura quindi i dazi statunitensi. Come interpretare le parole del presidente Donald Trump, che ha definito un grande onore i colloqui commerciali avuti ieri con i rappresentanti di importanti aziende svizzere? Quello che si sa per ora è che è stata un'iniziativa privata voluta per discutere di importanti temi come i disequilibri commerciali. Un passo compiuto per negoziare quindi un abbassamento dei dazi attualmente fissati al 39% su questo incontro. Manuele Ferrari ha intervistato il direttore della Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti.
Il direttore della Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti, Raul Sagalla, pone l'accento su una dichiarazione di Donald Trump.
A job well done.
Parole che, con le dovute precauzioni, possono essere considerate come uno statement positivo.
Ein vorsichtig optimistisches Statement.
Anche perché ora le discussioni possono venire elevate ad un livello ufficiale.
Ja, darüber möchte ich nicht zu viel sprechen.
Su contenuti e partecipanti, il direttore della Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti preferisce non esprimersi, limitandosi a confermare che si è trattato di un incontro voluto da aziende private e che la Confederazione non era presente al tavolo.
Der Bund war nicht dabei, aber das ist gut, das ist sehr gut.
All'orizzonte un possibile sblocco della situazione, dunque, a mettere in moto il motore e l'economia? Questa è la strategia da seguire, vista l'imprevedibilità dell'attuale presidente statunitense, chiediamo? Per Raul Sagalla si tratta di due vie complementari. Anche la Confederazione, ricorda, ha avuto contatti con il rappresentante per il commercio statunitense Jameson Greer e con i ministri di Trump. I prossimi passi da compiere in questo senso sono chiari: colloqui, incontri. Difficile per contro fare previsioni su possibili tempistiche. Il tutto può richiedere molto tempo, ma anche risolversi molto rapidamente. Si possono immaginare primi risultati già tra poche settimane, magari invece sono mesi. O ancora non si raggiunge alcun accordo, come può accadere durante delle trattative. E questo va accettato. Il risultato che si intende raggiungere intanto resta invariato: ridurre i dazi. Traguardo che verrà raggiunto? Anche Raul Sagal non lo sa.
Si sta quindi muovendo qualcosa sul fronte dazi con gli Stati Uniti, ma con molte incognite. Alan Crameri, qui ora in studio, verrebbe da chiedersi: si muovono imprenditori privati? Cosa fa la diplomazia ufficiale?
Sì, la domanda è legittima, la risposta, mi dispiace, è poco gratificante, nel senso che la comunicazione da Berna sul fronte dazi statunitensi è oramai ridotta veramente a un nulla, scelta anche comprensibile dopo il patatrac della telefonata di fine luglio della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter con Donald Trump. La ricordiamo tutti, finita male quella telefonata con l'annuncio appunto shock su dazi altissimi per la Svizzera. Ora si vogliono evitare passi falsi. Che si prosegua su doppio binario, coinvolgendo anche imprenditori, non è da intendere come sgambetto alla diplomazia. In fondo, già ad agosto, Keller-Sutter era volata a Washington in compagnia di vari direttori d'azienda, da Roche a Swiss, passando per Mercuria, che è attiva nel commercio di materie prime, fino a Partners Group, che è un gruppo appunto attivo nella gestione patrimoniale.
L'altra domanda, Alan Crameri, è quanto l'economia svizzera può ancora sopportare questi dazi al 39%?
Beh, sembra più di quanto si potesse temere in un primo tempo. Proprio stamattina il centro studi congiunturali COF ha scritto che tra le aziende svizzere c'è più ottimismo. Ultimamente, ad ottobre, l'umore era tornato ai livelli di luglio, quindi prima dell'annuncio. Va anche detto che il dazio del 39% non colpisce tutti e non colpisce tutti allo stesso modo. Alcune aziende sono molto colpite, altre invece praticamente per nulla. L'incertezza comunque in economia non piace mai, quindi è ovvio che si spera in un accordo definitivo su un tasso più basso per la Svizzera. Si guarda con una certa attenzione al Forum Economico Mondiale di Davos, che parte il 19 di gennaio. Forse quella l'occasione buona, punto di domanda. Trump di certo è invitato e se dovesse arrivare a salutarlo ci sarebbe Guy Parmelin, un volto nuovo per lui. Sarà lui infatti il presidente della Confederazione con l'anno nuovo e non più Keller Sutter. Per una volta l'anomalia svizzera di questa rotazione annuale della presidenza potrebbe rivelarsi un vantaggio tattico.
Alan Krameri in diretta, e oggi il Consiglio federale ha deciso su quali oggetti si voterà il prossimo 8 marzo. Sono quattro: la legge federale sull'imposizione individuale, l'iniziativa popolare 200 franchi bastano e altre due iniziative, quella per una politica energetica e climatica equa e quella per una valuta svizzera indipendente libera con monete e banconote. Quest'ultima sarà accompagnata dal relativo controprogetto diretto. Buone notizie per i piccoli produttori di vino svizzeri, che verranno alleggeriti negli oneri burocratici e agevolati nell'utilizzo di altre uve provenienti dalla stessa regione. Ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
Semplificazione delle procedure amministrative, moduli standardizzati per i viticoltori vinificatori e maggiore tolleranza in caso di acquisto di vino proveniente dalla stessa regione di produzione da parte delle aziende che elaborano uva propria e vendono solo i loro prodotti. È il pacchetto annunciato oggi dal Consiglio federale per venire incontro ai piccoli produttori, in particolare gli indipendenti che esercitano a titolo accessorio, confrontati con oneri amministrativi che scoraggiano la loro attività. Quanto deciso non è in realtà un'iniziativa del governo, ma muove da un atto parlamentare di un deputato valesano accolto 2 anni fa dal Consiglio nazionale, in merito al quale l'esecutivo aveva anzi espresso parere negativo. Le novità, nei dettagli ancora non comunicate, entreranno in vigore a mezzo ordinanza e sono frutto di una stretta collaborazione fra i rappresentanti della categoria, l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, nonché la Fondazione Controllo Svizzero del Commercio dei Vini. Un lavoro che, scrive il Consiglio federale, ha sortito soluzioni concrete per semplificare le verifiche sulle piccole cantine svizzere senza trascurare la garanzia di tracciabilità dell'uva dal vigneto alla bottiglia.
Nella Svizzera italiana questa mattina c'è stato un incidente mortale in Riviera, poco prima delle 8 a Lodrino. Un 47enne svizzero domiciliato nella regione è finito con l'automobile contro un muro sulla strada cantonale, dopo essere uscito di strada per cause ancora da chiarire. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto sul posto. Andiamo all'estero. Gli stati membri dell'Unione Europea sono riusciti a raggiungere un compromesso dell'ultima ora sugli obiettivi di riduzione delle emissioni a effetto serra per il 2035 e il 2040. Numerose concessioni sono state tuttavia ottenute dai paesi più recalcitranti in materia di clima. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
It is an agreement that is pragmatic, that is ambitious.
È un accordo pragmatico, ambizioso, ci permette di agire con rapidità e con flessibilità, perché la competitività climatica e l'indipendenza devono procedere di pari passo. Così, dopo 24 ore di negoziati, il commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra, difende l'accordo faticosamente raggiunto alle prime ore dell'alba, un compromesso più che travagliato, con cui tuttavia l'Unione Europea si impegna, mettendo nero su bianco, i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2040. L'impegno di ridurre del 90% le emissioni rispetto al 1990 viene dunque assunto, ma di fatto è diluito con varie deroghe di peso. È previsto infatti che gli stati dell'UE possano compensare fino al 5% delle loro emissioni con crediti acquistati all'estero. Ciò di fatto riduce il loro impegno domestico all'85% e già si prevede la possibilità di concedere un altro 5% di margine in occasione di una futura revisione della normativa europea sul clima. Non solo, gli stati recalcitranti sono riusciti a strappare anche altre concessioni, come una clausola di revisione biennale della normativa sul clima nel caso in cui le esigenze che fissa fossero troppo difficili da raggiungere. Ottengono inoltre il rinvio di un anno, dal 2027 al 2028, dell'estensione del mercato del carbonio ai trasporti stradali e al riscaldamento degli edifici, rivendicazione questa cara agli ungheresi e ai polacchi, ingoiano amaro i paesi scandinavi. Tutte le postille apposte di fatto indeboliscono l'impegno dei 27 in materia di clima in nome della salvaguardia dell'industria, ma questo è il prezzo da pagare per superare le resistenze dell'Italia come di vari altri paesi che hanno negoziato strenuamente. La settimana ventura l'UE si presenterà alla COP sul clima in Brasile ancora come prima della classe, ma il livello dei compiti fatti si è abbassato visibilmente.
Il governo belga convocherà domani un Consiglio nazionale di sicurezza per discutere dell'ennesimo sorvolo di droni con ripercussioni sul traffico aereo. Ancora la scorsa notte lo spazio aereo belga è stato chiuso per alcune ore dopo l'avvistamento di droni vicino agli aeroporti di Bruxelles, Zaventem e Liegi. Senza puntare il dito contro la Russia, sospettata di essere dietro a questi voli, il Ministero della Difesa belga ha parlato di operazioni coordinate volte a destabilizzare il paese. In Ucraina l'esercito di Kiev sta vivendo giornate drammatiche in due località da lunghi mesi ormai sotto assedio, le città strategiche di Pokrovsk e Kupiansk. La situazione ora si è sbloccata, le truppe russe sembrano essere sul punto di accerchiare completamente i due centri. Piero Grabek.
Accerchiamenti sia a Pokrovsk che a Kupiansk, così affermano i vertici dell'esercito russo. L'Ucraina contesta, smentisce, ma da alcuni giorni ormai è costretta ad ammettere che l'invasore ha messo a segno delle avanzate significative e che ora la situazione è veramente complicata. Non è un caso che il presidente Zelensky fosse ieri in visita nelle retrovie di Pokrovsk. Lui stesso ha affermato che è quello attualmente il punto più caldo. Lì negli ultimi giorni sono stati spediti dei soldati d'élite, ormai abituati a intervenire nelle zone più minacciate. Le manovre a tenaglia dell'esercito russo mostrano i loro effetti. Anche in un'altra città importante del Donbass, Kostiantynivka, quotidianamente bombardata e ormai ampiamente distrutta. La Russia poi, riducendo ora gli scontri frontali con carri armati e cannoni, riesce a mettere a segno importanti azioni di infiltrazione che creano rapidamente scompiglio e dall'alto, con abbondante uso di droni, rende le vie di rifornimento dell'esercito ucraino pericolosissime. La propaganda ucraina continua a mettere in rilievo la tenace resistenza delle proprie truppe, ma ora ci sono pesanti timori che un eventuale ritiro dalle aree particolarmente sotto attacco, possa rivelarsi già tardivo, come è avvenuto in passato in altre zone, con esito drammatico per i soldati. Un po' più all'ombra dei radar, le lente avanzate russe sul terreno, costosissime in termini di vite umane, proseguono anche nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia, oltre che in quella di Kharkiv, rosicchiando ogni giorno un po' di territorio ucraino.
Ha promesso una serie di interventi in favore delle fasce più in difficoltà il nuovo sindaco di New York, il 34enne Zoran Mamdani. Nato in Uganda da genitori di origine indiana, naturalizzato solo nel 2018, Mamdani ha promesso ad esempio la gratuità dei trasporti pubblici e dei servizi a sostegno della prima infanzia. Per farlo, il neosindaco intende aumentare la pressione fiscale sulle aziende e sulle fasce più benestanti, un tema che Modem, il nostro approfondimento del mattino, ha affrontato con due ospiti: Elisa Volpi, docente di scienze politiche alla Franklin University di Lugano, ed Andrew Spannaus, professore di politica economica statunitense alla Cattolica di Milano. Sentiamo il loro parere.
Chiaramente è un programma ambizioso, costoso. Ha proposto prima di tutto di alzare le aliquote sulle aziende, quindi portarle circa all'11-12%, e poi questa sovrattassa del 2% sui redditi sopra il milione di dollari. L'altro è andare comunque anche a debito, costruire nuove case emettendo nuove obbligazioni. L'idea anche degli aiuti all'infanzia, che poi forse è la voce che costerebbe di più se realizzata, l'idea è che questo permetterebbe a più donne di andare al lavoro e quindi ci sarebbe un maggiore gettito fiscale da quelle entrate. Chiaramente siamo anche nella città più diseguale degli Stati Uniti, ci sono più di 350.000 persone con un reddito di più di un milione di dollari che non saranno tanto contenti.
Andrew Spannau, su questo punto è fattibile finanziare tutto questo a New York? Perché in campagna si è detto anche qualche famiglia benestante, imprenditore lascerà la città perché sa che le imposte saranno più alte.
Ci credo poco, può darsi che spostino la residenza fiscale, non lo so, però un aumento sulle società, in effetti l'aliquota di New York non è molto alta, è una città dove c'è tantissima finanza, appunto. Faccio un paragone con la questione dei dazi, perché è importante capire la grande preoccupazione negli Stati Uniti, a volte un po' fittizia nel dibattito pubblico. I dazi chiaramente sono dei costi per le società americane e per gli americani. Però tre quarti per adesso, anche un pochino di più, del costo dei dazi sono stati assorbiti, questi costi, dalle società. C'è un po' divise tra chi importa e chi spedisce dall'altra parte, ma le grandi società hanno assorbito buona parte del costo. Perché? Perché fanno un sacco di profitti. E quindi per la paura di aumentare i costi sui consumatori hanno assorbito un po' questo costo. Significa che hanno potuto farlo. Poi non durerà per sempre, a un certo punto aumenteranno i costi anche sulla gente. Però sicuramente ce la fanno anche a pagare un po' di tasse in più. Teniamo presente che per aumentare le tasse ha bisogno del consenso anche del governo dello Stato di New York, non è che può fare tutto da solo. Quindi probabilmente sarà meno radicale di quello che si teme. Ci sarà una discussione, poi c'è anche il Consiglio Comunale per la questione dei servizi, non è che può decidere da solo tutto.
Dalla Francia è arrivata in tarda mattinata la notizia di un uomo al volante di un'auto che ha investito alcuni pedoni e ciclisti sull'isola d'Oléron, sulla costa atlantica di fronte a Rochefort. Una decina i feriti, di cui 4 gravissime. L'autore del gesto, un 35enne, ha urlato all'Akbar prima di appiccare il fuoco alla vettura ed essere fermato con l'ausilio di un taser. Erano in carcere in Iran da 1277 giorni. 2 cittadini francesi sono stati rilasciati e si trovano per ora nell'ambasciata francese a Teheran in attesa di ottenere una liberazione definitiva e di rientrare in patria. Chiara Savi.
È un rilascio sotto cauzione, precisano le autorità iraniane, ma è indubbio che si tratti di un'importante tappa, come fatto sapere dalle famiglie di Cécile Collère e Jacques Paris, 41 e 72 anni, fermati nel maggio di oltre 3 anni fa, al loro ultimo giorno di un tour turistico nel paese e finiti nell'ormai tristemente nota prigione di Evin, riservata ai nemici politici della Repubblica Islamica. Spionaggio per conto dei servizi segreti francesi, cospirazione contro la sicurezza nazionale, cooperazione di intelligence con il regime sionista, questi capi d'accusa contro i due che si erano visti infliggere condanne decennali. Per Parigi non ci sono mai stati dubbi, i 2 cittadini francesi erano pedine della cosiddetta diplomazia degli ostaggi condotta da Teheran, che incarcera cittadini stranieri da utilizzare quale merce di scambio per il rilascio di iraniani fermati all'estero. Secondo fonti diplomatiche, la Repubblica Islamica avrebbe tra le sue mani a tale scopo una ventina di occidentali. Non è un caso che il trasferimento dei 2 nella sede dell'ambasciata di Francia a Teheran sia avvenuto qualche settimana dopo la concessione degli arresti domiciliari ad una traduttrice iraniana arrestata a Parigi con l'accusa di apologia del terrorismo sui social. Un do ut des tra i 2 paesi che permette ai 2 francesi trasferiti in un'altra struttura carceraria solo dopo il bombardamento da parte di Israele della prigione di Evin lo scorso giugno di essere ora in ambasciata. Sicuramente un passo importante, hanno comunicato sollevati familiari dopo un lunghissimo periodo trascorso in condizioni estremamente difficili, come raccontato durante brevi video telefonate da Cécile Collère, che con il compagno risultano ufficialmente essere gli ultimi 2 cittadini francesi detenuti a Teheran.
Infine, aveva suscitato ampia eco internazionale diplomatica, ora ritorna d'attualità. Stiamo parlando della manifestazione che si era tenuta nella primavera del 2017 a Berna, durante la quale venne esibito uno striscione con la scritta Kill Erdogan, uccidete il presidente turco. E questo perché il Tribunale federale oggi ha pubblicato una sentenza che conferma la condanna di 4 partecipanti a quella dimostrazione per pubblica istigazione a un crimine. Roberto Scolla.
Aveva causato non poche tensioni tra Svizzera e Turchia quel manifesto su cui campeggiava la scritta Kill Erdogan with his own weapons, uccidete Erdogan con le sue stesse armi, accanto a un'immagine di una pistola puntata alla tempia del presidente turco. Il governo di Ankara aveva convocato al Ministero degli Esteri l'ambasciatore svizzero e lo stesso ministro turco aveva chiamato l'omologo elvetico Didier Burkhalter, capo del DFAE, a cui aveva espresso il proprio malumore. Insomma, un vero e proprio caso diplomatico. Ora il Tribunale federale, in una sentenza di agosto ma pubblicata oggi, mette fine a quella vicenda confermando la condanna di 4 persone a pene pecuniarie fino a quasi 4.000 franchi per pubblica istigazione a un crimine. Lo striscione era stato esposto nell'ambito di un corteo non autorizzato, seguito ad una manifestazione autorizzata in favore della pace, della libertà e dei diritti umani in Turchia. Nella sua decisione, la massima istanza giudiziaria svizzera afferma che quello striscione, per come era stato approntato con chiari e univocamente interpretabili testo e immagini, deve essere inteso quale pubblica istigazione a uccidere il presidente turco, e questo è valido anche se il crimine dovesse essere commesso all'estero. Quello striscione, affermano i giudici, andava ben oltre quanto consentito dalla libertà di espressione, che permette di esprimere appunto punti di vista sgraditi alla maggioranza o scioccanti per molti. L'immagine e la scritta sul cartellone erano tutt'altro che un'affermazione provocatoria o un'aspra critica, ma si trattava, hanno concluso i giudici di Losanna, di una vera e propria istigazione a commettere un crimine. Da qui la condanna.
Spazio allo sport ora, grazie, buon pomeriggio.